Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i Metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
E benvenuti anche questo venerdì sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale malandrino Tutto Squat. Quindi un saluto da Fra
e Mr. Kang, che subito parte con un elogio dovuto alla giornata di oggi, alla giornata radiofonica di oggi. Causa lavoro io raramente riesco a ascoltare alcune trasmissioni, ma mi è capitato di ascoltare Anarres, che ha fatto una magnifica trasmissione sul tema ambientalista. Dopodiché Ore di Bobina, molto interessanti, perché sono stati in grado, nonostante la difficoltà di registrare dei pezzi, di parlare di un altro pilastro della repressione, il 41 bis. Quindi persino l'amata signora Bobina è stata eccezionale. Dopodiché è partita un altro pezzo fondamentale del discorso che noi tutti libertari dovremmo portare avanti, quindi la solidarietà con chi subisce la repressione, cioè la trasmissione Aria. quindi grandissima giornata. E adesso noi speriamo con il giornale Malandrino di essere all'altezza della cosa, ma tutto ciò per dirvi che questa trasmissione è talmente figa, questa radio è talmente figa che va sostenuta. Ricordatevi che abbiamo bisogno di un sacco di quattrini purtroppo per andare in vacanza, e quindi mettete mano al portafoglio.
Io devo comprarmi il costume nuovo e anche il salvagente, quindi cacciate i soldi, grazie.
Sous les pas de la plage, sur la plage, ces corps qui s'enlisent dans leur danse à dame. Hey! Sous le ciel de rage, le vent souffle, c'est mon corps même à mort, salame. Hey! Il y a comme un manque de sens, comme un brûle de sens, comme on s'arrose aujourd'hui. Je mène mes gosses à l'école dans cette grosse bagnole. On s'en fout, on s'en fume. Ils pourront bien s'en aller pleurer leur père sur la ville. Elles aiment à se fondre dans le décor, jusqu'à ce qu'il s'effondre le décor.
Sous les pavés et la plage, sur la plage, c'est comme noyer dans l'indifférence totale.
Yo soy la gente que no quiere lidia, con los que quieren matar a la libertad. Y cuando sabes que eres un lío, pido mi perdón para que genera porquería. Yo soy la gente que quería bailar, solo disfrutar.
Sì, 7 3 2 6 3 per mettervi in contatto con noi, soliti messaggini, cisti e qualsiasi altra cosa, oppure 011 249 5669 per le dirette.
E a questo punto via con il sommario della nostra serata. Ore 17:30, schegge, la ormai solita rubrica che vi porta nel passato, ciò che accade oggi. 17:45 circa avremo l'intervento racconti di antifascismo direttamente da chi se ne occupa in modo costante, cioè il dirigente dell'ANPI di Ivrea. Perché tutto ciò? Perché noi siamo fortemente convinti che nel momento in cui le destre in tutta Europa stanno prendendo il potere e si rafforzano e hanno la normale abitudine di mistificare il passato, raccontare cose mostruose come inneggiare a eventi della decima massa, a personaggi veramente vergognosi, noi vogliamo riportare in auge le memorie dell'antifascismo tutto. Quindi da oggi partiremo con una serie di interventi, di racconti di persone che sono testimoni diretti del periodo dell'antifascismo, quindi tenete la radio sintonizzata sulle frequenze di Radio Blackout perché sarà molto interessante da oggi per un po' di puntate.
Thank you.
E forse avrete notato che la formazione di oggi non è completa, manca lo storico DJ di questa trasmissione, il nostro Schizzo, che ha deciso di fare lui stavolta il collegamento solito delle 18 a Barcellona, quindi faccio una passeggiata, vado lì, vedo cosa succede e infatti ce l'avremo con noi, ma più tardi in diretta telefonica.
Ce point nos leçons, reposant pourtant sur des faits implacables, des portes de sanctions. Sans le degré zéro de réflexion, la France débat du front commandant, défenseur de la tradition.
Des amalgames de suspicion, pourquoi pas rétablir l'inquisition? Il se peut qu'au final ce soit la solution.
J'ai fait un rêve et crevé tous la gueule ouverte. À force d'être consent qu'un sur une île déserte.
J'ai fait un rêve.
Oh,
tampoco ella a mí. Así nos dimos la espalda.
riecheggia.
Quando nell'aprile 1862 la Confederazione promulgò la 20 Negro Law, la legge che esentava i possessori di almeno 20 schiavi al servire nell'esercito, Newton Knight decise che era giunto il momento di disertare. La sua fede e la sua coscienza gli avevano sempre impedito di possedere schiavi e allo stesso tempo non poteva proprio accettare di dover combattere una guerra sbagliata al posto dei ricchi proprietari che restavano a casa, mentre i poveracci del nord e del sud si ammazzavano a vicenda. Così, insieme a un gruppo di compagni provenienti dalla contea di Jones, che si erano arruolati nel 7° battaglione del Mississippi, decise di gettare la divisa e tornare a casa.
I'm crying for the father who lost his baby child. Mankind, they carried him off to work his cotton field. Said, if you don't mind me, boy, I'll whip a little high. I'm crying for the father who lost his baby child.
A preoccuparlo inoltre era anche la condizione in cui versava la sua famiglia. Avrebbe dovuto occuparsene Morgan Lyons, suo cognato, ma l'uomo in realtà si comportava come un tiranno e abusava dei figli di Newton. Appena rientrato tra le mura domestiche, Knight pareggiò i conti sparando a Morgan Lyons. Presto però le autorità confederate che lo cercavano come disertore lo trovarono. Fu incarcerato e torturato, mentre la fattoria che aveva tirato su con tanto sudore veniva data alle fiamme.
Crying for the sister who lost her loving man. Killed him off in the dark of night and hung him from a limb. We couldn't see their faces, but we knew it was them. I'm crying for the sister who lost her loving man.
Quando Newton riuscì a tornare in libertà, decise che non avrebbe passato il resto della guerra da imboscato, ma che anzi avrebbe rivolto le armi contro chi l'aveva prima costretto a sparare ad altri poveri cristi come lui e poi aveva distrutto tutto ciò che possedeva. Con una banda di renitenti, schiavi fuggiaschi e defezionisti, penetrò nelle paludi lungo il fiume Leff e qui piazzò il suo cuore principale, il Devil's Den. Ingrossate le fila dei rivoltosi, da 150 a 600 secondo diverse stime, cominciò a compiere azioni sempre più audaci nella contea di Jones e in quelle adiacenti. In quasi 2 anni di attività la compagnia Knight, come era soprannominata, ebbe una quindicina di schermaglie con i soldati confederati, catturò diversi ufficiali governativi e requisì cibo e materiali che distribuiva poi alla popolazione locale.
Primavera del 1864, quando ormai controllavano l'intera contea, Newton e i suoi tentarono di spezzare le linee sudiste per unirsi direttamente all'esercito dell'Unione. La manovra fallì, ma la guerriglia continuò fino all'ultimo giorno di guerra, terminata ufficialmente il 23 giugno 1865. Dopo il conflitto, Knight, che intanto si era separato dalla moglie, sposò Rachel, una ex schiava, violando le leggi del Mississippi che proibivano matrimoni interrazziali. Per anni continuò ad aiutare gli uomini e le donne che si erano appena liberati dalla schiavitù, ma erano costretti a vivere in un regime fortemente segregazionista. Morì nel 1922 e volle essere seppellito vicino a sua moglie, nonostante anche questo fosse contrario alle disposizioni legislative. Sulla sua lapide c'è un epitaffio che recita: ha vissuto per gli altri.
Crying for the brother who couldn't see the light, who burned down our cornfields and stole our livestock, who joined up in a rich man's war when he knew it was a poor man's fight. I'm crying for the brother who couldn't see the light. I'm crying for the mother who lost only son. I'm crying for the father who lost his baby child. I'm crying for the sister who lost her lover man. I'm crying for the brother who couldn't see the light. I'm crying for the mother, I'm crying for the father, I'm crying for the sister, I'm crying for the brother, I'm crying, I'm crying, I'm crying, I'm crying.
Un altro pilastro da distruggere è quello dei crimini razzisti, e pensare che oggi, nonostante siano passati una valanga di anni da questi racconti, continuiamo ad avere questo problema nel mondo, anche nel mondo occidentale che si definisce civilizzato e avanti. Negli Stati Uniti d'America le battaglie Lives Matter continuano a fare morti e continuano a fare a portare rivendicazioni antirazziste. E quindi questo è uno degli inizi, no? Dei racconti iniziali, ci tenevamo a farvelo sapere.
Io invece voglio aggiungere due parole per quanto riguarda la musica di sottofondo che avete sentito, che ha accompagnato la lettura di questo racconto su Newton Knight. Forse qualcuno l'ha riconosciuta, si tratta della colonna sonora di un brano della colonna sonora del film Free State of Jones, e il pezzo era di Lucinda Williams, I Don't Cry.
Are you breathing? fuego, puedes observar las guerras, las bombas, la escuela militar. En el horizonte te resaltará algo ya olvidado llamado libertad. En el horizonte te resaltará algo ya olvidado llamado libertad. Caos y destrucción. Caos y destrucción. Caos y destrucción.
Pronto? C'è qualcuno in linea?
Sì, pronto? Pronto?
Sì, ciao Mario.
Ciao, ciao.
Allora, Mario Belletti, presidente dell'Ampi di Ivrea, è qui con noi oggi per raccontarci dell'antifascismo sostanzialmente. Qui oggi, ma sarà qui con noi anche nelle prossime puntate, perché il racconto dell'antifascismo in questi tempi dove le destre stanno tornando prepotentemente al potere non solo in Italia ma in tutta Europa, mistificano il passato, raccontano cose che non sono vere, non sono credibili, e noi ci teniamo molto a ricordare a tutti quanti, a tutti i nostri ascoltatori, a tutti, quella che è stata la verità, quello che è stato l'evento storico, ciò che alcune persone hanno vissuto di prima persona e altre hanno vissuto come racconti, come figli magari di partigiani o altro. E tu sei proprio uno di questi casi, no?
Fatto? Sì, 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 esatto. E non sono contento di essere qui a parlare perché, come dici tu, è importante trasmettere. Lo era anche in passato, in certi periodi storici non si è fatto abbastanza, e adesso invece è proprio ora di ritornare massicciamente a parlare di fascismo, perché in fondo abbiamo un governo che possiamo anche definire fascista o neofascista, no? Quindi è importante parlarne.
Bravo Mario, hai usato dei termini che ci piacciono, no? Che definiscono le cose senza girarci attorno. Oggi sovente i mass media ci raccontano di centrodestra, di destra, bla 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 bla. Secondo noi è fascismo questo, è un neofascismo.
Sì, 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 esatto, esatto. Ormai siamo pieni di neofascisti che si rifanno al fascismo, che poi è la stessa cosa, l'ideologia di fondo è sempre la stessa, che è quella della violenza, della sopraffazione, del liberismo spinto, della guerra, esaltazione della guerra, eccetera. Quindi direi che dobbiamo parlarne, insomma.
Certamente. Non solo dobbiamo parlarne, dobbiamo mettere l'accento proprio su queste similitudini, no? Perché molti, quando parlano di fascismo oggi, tendono a differenziarlo dal neofascismo dicendo che oggi siamo in un'epoca di neoliberismo, ma di fatto è una gran balla, raccontarsi delle, come dire, delle cucche, no?
È sempre fascismo, può avere qualche rispolverata, no? Qualche volta un po' nuovo, eccetera, ma la minestra è sempre quella, riscaldata o meno, è sempre la stessa. E no, guarda, pochi giorni fa un consigliere comunale del comune di Ivrea ha osato elogiare pubblicamente sui social la decima mas. Ne parleremo in una puntata apposta della decima mas, ma sappiamo che sono quei fascisti che hanno seminato terrore, torture, eccetera, non solo nel Piemonte ma anche nel Veneto, eccetera. E noi ci siamo ripromessi, l'abbiamo fatto, di organizzare anche una mostra su questo, ma per dirti che quel consigliere comunale magari non sa neanche la storia, no? Ma va per a orecchio raccontando cose che altri gli hanno detto, sussurrato, eccetera, ma alla fine sempre quello si tratta, anche se non lo sanno. Pensa che qualche anno fa sono venuti dei fascisti di Ivrea, o neofascisti come si chiamano, tramite il centro sociale di Ivrea, perché loro non osavano parlare con noi, chiedendo se per interposta persona questi del centro sociale si potevano far carico di chiedere a noi di dare delle lezioni di storia ai fascisti.
Dai, è fantastica questa cosa qua, è un paradosso incredibile. Senti, approfitto per due cose. La prima è dire che noi ci siamo conosciuti sostanzialmente non di persona, ma attraverso delle immagini, l'immagine di una mostra che è stata donata all'Ampi da un partigiano.
Esatto, esatto. È una mostra che adesso si trova in Val Chiusella. E prima si trovava proprio a Torino in Corso Umbria ed è un partigiano, racconterò poi anche quello in un'altra puntata di questo partigiano ormai più che vecchio, no? Come sono tutti i partigiani rimasti in fondo, e che si era in qualche modo tra virgolette innamorato della nostra sezione Ampi ed era iscritto da noi e ha voluto lasciare il lascito di questa mostra che abbiamo appunto organizzato poi in Val Chiusella.
Allora, più che vecchio, ma così lucido da capire ancora, da avere la facoltà di capire che tenersi in casa una mostra non avrebbe avuto nessun senso e fare un'azione veramente di importanza collettiva. Quindi sì, un plauso certo, a questa persona.
Certo. Ma guarda, i partigiani che io ancora ho avuto l'onore di conoscere un tempo, molti di più, adesso nella nostra zona ce n'è solo più uno per dire, avevano tutti una determinazione, una forza d'animo, un coraggio che anche vecchi, decrepiti se vuoi, eccetera, continuavano a tenere alto questo antifascismo. Erano i primi anche nei cortei, eccetera.
Certo, vabbè, io credo che l'esperienza diretta delle atrocità che è il fascismo e nel particolare che poi andremo a raccontare nelle prossime puntate la decima massa ha perpetrato nei confronti degli oppositori politici, io credo che sia veramente una scelta doverosa quella di continuare la lotta. E noi dobbiamo raccogliere questo testimone non tanto in una prospettiva storica di studio, ma proprio in una prospettiva mirata a un futuro di continuità di lotta, di confronto. Guarda, con questa gentaglia.
Infatti, guarda, ci sono gli storici ovviamente che affrontano questo argomento da punti di vista diversi. Per me, per la mission che mi sono dato da tanti anni ormai, è prima di tutto creare o ricreare almeno la mitologia della resistenza che si era andata affievolita nel tempo. Poi possiamo vedere in seguito, o meno gli storici possono fare distinguo tra una formazione e l'altra e così via, ma io credo che il dovere nostro soprattutto sia quello di portare nelle scuole dei concetti molto molto semplici. Di qua ci stava il bene e di là ci stava il male. Poi andiamo a vedere bene, male, ma l'essenziale è poi quello, come diceva anche la canzone di Calvino, di là ci stava tutto il male del mondo, ecco.
Benissimo. Senti, io ti ho già rubato troppo tempo per, come dire, chiacchiere generali. Io direi che è il momento di iniziare con il racconto, col primo racconto che ci farai.
Vai. Guarda, di solito quando vado nelle scuole, complici i miei capelli bianchi, quei pochi che ho ancora, eccetera, i ragazzi mi fanno sempre la stessa domanda. Tu eri un partigiano? E io rispondo subito che io non sono un partigiano, sono nato l'anno dopo la fine della guerra e quindi non ho visto direttamente i fatti. Tra l'altro sono nato l'anno dopo, esattamente 9 mesi dopo il 25 aprile, quindi credo che mio padre e mia madre nei festeggiamenti si fossero lasciati un po' andare, no? Erano fidanzati e sono nato io esattamente 9 mesi dopo il 25 aprile, la liberazione, no? A parte questo aneddoto. Io sono quindi un testimone di seconda generazione, però ho fatto in tempo ancora a vedere i segni di questa guerra. Quando ero ragazzino alle scuole elementari, ce n'era ancora ovunque. Ad esempio, ci raccomandavano, la maestra ci raccomandava di non raccogliere oggetti a terra, perché alcuni erano delle bombe inesplose. E questo mi ricorda un po' l'Afghanistan di oggi, no?
Certamente, no? Sì, tutti gli scenari di guerra moderni, no? Dove sì, molti esatto. Mutilati, molti ragazzini subiscono l'esplosione.
Di quel genere anche allora, tanto che c'era un istituto dei mutilatini di un certo Don Gnocchi che si prendeva cura di questi bambini che erano poi mutilati, braccia, mani, occhi, eccetera, a causa degli oggetti, delle bombe, insomma. E quindi io ricordo anche quando uscivo da scuola, eccetera, c'erano, sbaraccavano magari i moratori alcune case e tiravano fuori delle armi che erano poi ammucchiate fuori sulla strada. Quindi l'atmosfera era ancora quella, quindi l'ho soffiata un po' col biberon, questi segni ancora della guerra. E allora cosa succedeva? Che nelle sere d'estate, e io poi abitavo in un paese, quindi era molto tranquillo, cosa facevano gli adulti? Naturalmente non c'era la televisione, quindi si raccoglievano fuori, si sedevano, almeno gli uomini, si sedevano per a terra, sulle strade che ancora erano calde, le pietre erano calde dal sole della giornata, e raccontavano. A me, bambino di 5 anni, pressappoco, tutti questi personaggi sembravano anziani, erano tutti vecchi per me. In realtà erano ragazzi che avevano fatto la guerra, erano stati partigiani e avevano 25 anni, 30 anni al massimo, no? Quindi erano nel pieno delle loro forze e si raccontavano episodi. E io, invece di giocare con gli altri bambini sulle strade che davano sulle vigne, stavo dietro l'angolo della casa e stavo ad ascoltare. Mi piaceva già da piccolo ascoltare questi racconti, che in parte non capivo nemmeno, perché non avevo la maturità per capirli, però alcuni mi lasciavano scossi. E io racconto sempre in esordio agli incontri che ho nelle scuole una storia molto bella, anche se molto tragica, che è la storia di Pierino. E io la racconto adesso a voi come l'ho ascoltata da mio padre, esattamente con le stesse parole. C'era una battaglia su un ponte, la battaglia tra partigiani e forze tedesche e fasciste non era alla pari, quindi i partigiani facevano la guerriglia, cioè colpivano e poi si ritiravano, colpivano poi scappavano, perché non erano in grado, né per forza numerica né per le armi che avevano, di affrontare un nemico in campo aperto. E durante questa battaglia Pierino, che era uno dei partigiani, è rimasto colpito alle gambe e crollato a terra in mezzo a questo ponte. Gli altri partigiani si stavano ritirando e nel fumo, il fuoco, i sibili dei proiettili, eccetera, non si sono accorti subito che Pierino era rimasto a terra. Mio padre non l'ha mai raccontato questo, ma io possiamo immaginare tutti il terrore che deve aver colto Pierino solo su quel ponte, vedendo il nemico che avanzava. Pierino sapeva esattamente cosa gli sarebbe successo se fosse stato catturato. Sarebbe stato prima torturato anche orribilmente certe volte, e poi dopo sarebbe stato fucilato o impiccato. Quindi immaginiamo questa paura, questo terrore di Pierino, che bloccato sul ponte vede i nemici avanzare. Alle sue spalle però, diceva mio padre, noi ci siamo accorti che Pierino era rimasto indietro, e quindi siamo tornati in avanti per raccoglierlo. E pian piano avanzano per prendere Pierino e trascinarlo via. Se non che Pierino non si volta, non può neanche voltarsi, vede soltanto il nemico, è sempre più terrorizzato, e quando ormai mio papà e gli altri erano un passo per afferrarlo e portarlo via, Pierino prende la pistola e si spara un colpo in testa. Ecco, questa è la storia di Pierino, come io l'ho sentita da mio papà quando era lui ancora giovane e io ero un bambino piccolo. E poi non ho più saputo nulla di questa storia, mi è rimasto in testa già da quando ero proprio piccolo piccolo, poi non ne ho saputo più nulla. Mio papà poi è morto giovane e quindi la storia di Pierino è rimasta un po' nella mia coscienza, esattamente come la sapete voi adesso. E questo per molti anni, per una sessantina d'anni almeno, finché un giorno, il 2 novembre, quando si usa andare al cimitero, no, a fare il giro delle tombe, dei morti, almeno io accompagnavo mia mamma, no? Magari nemmeno troppo volentieri, ma l'accompagnavo, mia mamma l'ultima volta, poi l'anno dopo sarebbe morta, si ferma davanti a una tomba e dice: ecco, questo è Pierino. Io vedo la tomba, c'era scritto sopra Pietro e il cognome, caduto per la libertà. E quindi a quel punto mi è stato anche poi facile trovare tutti i dati su Pierino. Uno delle cose che ho subito notato che non era affatto morto su un ponte, era morto nella battaglia di Pont Canavese, ma mio papà, parlando in piemontese, diceva Pont e io intendevo un ponte, mentre invece era Pont Canavese, per dire che la memoria a volte può sbagliare. Ma questo episodio mi serve soprattutto per dire poi ai ragazzi che la memoria può svanire nel tempo. Se mia mamma non mi avesse indicato quella tomba, sarebbe rimasta lettera morta questo episodio. E come fare per raccogliere queste notizie? Io faccio l'esempio del fiume Timavo. Il Timavo è un fiume che scorre tra la Croazia e la Slovenia, entra in Italia vicino a Trieste, sfocia nell'Adriatico, però per la gran parte del suo tragitto è sottoterra, nelle grotte carsiche, quindi questo fiume di fatto non si vede. Soltanto se uno è uno speleologo e fa lo sforzo di calarsi dentro le grotte, trova l'acqua al fondo. E io uso questa metafora per dire che anche la memoria è così. Se uno non fa lo sforzo di cercarla, questa memoria, la memoria rimane lettera morta e sparisce col tempo. E con questo invito tutti i ragazzi, ma anche voi chi mi sta ascoltando, a dare sempre orecchio, prestare orecchio ai più vecchi, alle storie anche minime che i più vecchi raccontano, immagazzinarle. Poi dopo magari ci penseranno i libri di storia, ci penseranno gli storici a inquadrare l'episodio, ma l'episodio in sé, anche minimo, fa parte delle nostre radici e quindi mi pare giusto tenerlo da conto.
E quindi iniziamo con ringraziarti per questo primo racconto, che ovviamente è iniziato col botto, direi, no? Ha toccato corde emotive per tutti coloro che nell'antifascismo credono fortemente ancora oggi. Quindi intanto una prima questione, grazie. Poi c'è Francesca che assieme a me e ti vuole fare una domanda.
No, non c'è che altro, vorrei riportare i ringraziamenti che arrivano anche dai nostri ascoltatori. qualcuno mi dice che ha toccato veramente delle corde emotive forti fino a far lacrimare i nostri ascoltatori. E ancora credo una insegnante o un insegnante di una scuola media di Torino che dice: siamo in pochi, però cerchiamo di portare questa memoria storica ai nostri ragazzi. Alcuni fanno anche dei lavori molto importanti, chiamati, uno di questi si chiama Ore Sempre Resistenza, dei video, dei laboratori di disegno, di arte, e hanno pubblicato anche dei video su YouTube che invitano a condividerlo, e noi tramite la radio lo stiamo facendo. Quindi un ringraziamento non solo da parte nostra, mia e di Luca, ma da parte di tutti i nostri ascoltatori della radio.
Grazie a voi, e ti assicuro che mentre racconto queste cose anch'io mi emoziono sempre. Mi basta sentire una canzone partigiana o un racconto come questo, anche se lo racconto io, per emozionarmi.
Certo.
Abbiamo ancora tempo per una seconda parte?
Assolutamente, non abbiamo tantissimo tempo perché abbiamo, come dire, un po' i tempi radiofonici. Sicuramente, allora l'invito è quello di portare avanti questa cosa, fare altre puntate, e poi ne approfitto mentre che siamo in una diretta radiofonica per chiederti una conferma. Quella mostra che io ho visto, ce la impresterai da portare qui di nuovo a Torino e trovare il modo di farla vedere a più persone possibili?
Certo, certo, assolutamente. Allora, la mostra sulla decima MAS in qualunque momento, adesso è libera ed è anche snella, sono 19 cartelloni, e in qualunque momento possiamo portarla. L'altra mostra che tu hai visto in Val Chiusella sarà esposta dal 15 agosto al 15 settembre a Rueglio, che è un paese a Chiusella, e poi dopo, se può essere vostra, a meno che tu la voglia prendere prima, quindi da adesso fino a 15 agosto.
Il nostro impegno sarà quello di trovargli una giusta collocazione dove le persone possano veramente incontrarla e vederla. Quindi non appena avremo un'idea di come organizzarci, ci facciamo sicuramente vivi e teniamo conto ovviamente degli impegni che ci hai appena citato. Ma è assolutamente nostro interesse andare avanti da qua al più lungo possibile per raccontare un antifascismo che non è solo memoria, che deve essere attualizzato, perché come hai detto te prima c'è addirittura gente che elogia ancora, ha il coraggio di elogiare le azioni della decima MAS, e quando vedranno le aberrazioni, le torture che hanno inflitto alle persone, io mi chiedo come diavolo possano avere questo coraggio.
Noi ebrei abbiamo un martire che è Ferruccio Nazionale, che è stato preso da Decima Mas, torturato a lungo, quando l'hanno portato in piazza per l'impiccagione, obbligando tutti gli studenti delle scuole ad assistere a questa impiccagione, e lo hanno tirato giù dal furgone che è arrivato dalle carceri. Questo qua era praticamente morto. Tra le torture, le ultime, le più atroci, sono che gli hanno strappato la lingua e gli hanno tolto gli occhi, no? E quindi siamo particolarmente sensibili anche al tema della decima MAS, e che qualcuno anche di Ivrea elogi questa formazione repubblichina, anzi più che repubblichina, ci sconvolge, e quindi siamo sempre tendiamo a far conoscere queste storie. È l'unico modo. L'antifascismo, credo, più che non soltanto una semplice ideologia, che a volte può essere ormai obsoleta, perché qualcuno paragona poi il fascismo all'antifascismo, due volontà diverse, e dopodiché le mettiamo su due trafiletti di giornali con lo stesso peso, e non è questo che noi intendiamo. Per noi l'antifascismo è soprattutto conoscenza, memoria, poi ragionamento ovviamente, delle cose che sono state fatte e delle cose che purtroppo continuano a essere fatte anche in questi giorni dal governo.
Citerò le parole di un, dell'intervista che ho visto dal vero di un partigiano ormai qualche anno fa, no? Il Biond era il suo nome di battaglia. A fine dell'intervista lui presentò un libro, lui era un gappista, presentò un racconto appunto di quelle che furono le azioni cittadine nelle fabbriche, queste cose qua. E a un certo punto, quando l'intervista finì, richiamò l'attenzione di tutto il pubblico dicendo: vi devo ancora dire una cosa, e disse con estrema chiarezza, con estrema lucidità: ammazzare un fascista è un atto di autodifesa, non è un omicidio. Io credo che la racconti lunga questa affermazione, sì, arrivata negli anni 2000, non stiamo parlando
sì,
del...
sì, 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 ma poi soprattutto loro che l'hanno vissuta, credo che non potessero perdonare, e quindi giustamente anche, e quindi queste parole sono parole anche sagge, poi non voglio dire di più.
Anche perché... sagge, hai detto bene, no, è più che sufficiente, non abbiamo bisogno di dire altro. Senti, io per una questione di tempi sono obbligato a salutarti, a darti appuntamento al prossimo venerdì, se avrei voglia di raccontarci ancora altre cose. E niente, se vuoi chiudere dicendo qualcosa, ben volentieri, se no partiamo con un pezzo musicale.
Ma io dico soltanto, cerchiamo di ricordare chi non c'era e deve conoscere, e questo è lo scopo poi primario anche dell'Associazione Nazionale Partigiani.
E allora ancora grazie, e allora diamo anche l'appuntamento ai nostri ascoltatori a venerdì prossimo per altri racconti della Resistenza. Niente, grazie ancora.
Grazie. Un abbraccio, a presto.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.
Motherfucking tool.
E questa è la Human Circus dei Black Bomb A. Intanto ringrazio ancora i nostri ascoltatori per i messaggi ricevuti e anche per coloro che si complimentano con questa selezione musicale, in particolare con il brano che abbiamo trasmesso prima, quello dei Disturbed Voices. Il teatro degli orrori ci traghetta con Mai dire mai alla prossima diretta, che sarà stavolta con Barcellona.
Poi mai avrei voluto dire o fare mai, ma chi se la fotte, è santo cielo, che sarà mai? Prendi me ad esempio, che mi sembra sempre meno interessante questo continuo di togliere altrove lo sguardo e poi vivere per non morire in questa comunità così operosa, opulenta e vanitosa. Mai dire mai, ne va della sopravvivenza. Dire mai e poi mai. Mai e poi mai è una frase stupida che non significa niente. Nella vita quel che arriva arriva, te lo prendi e come, parte qualche significativa eccezione. Prendi me ad esempio, che con questa storia del dire mai e poi mai ho fatto e detto cose che mai e poi mai avrei voluto fare o dire mai. Questo continuo di togliere altrove lo sguardo e poi vivere per non morire. Ma chi se ne fotte? Mai dire mai.
Let's learn to love by somebody radio.
baby the street.
Pronto, pronto, pronto. Abbiamo il nostro prossimo ospite.
Pronto,
abbiamo una nuova voce qui in radio.
Mai sentita prima.
Sì, sì. Robe da matti. Sì.
Ecco, robe da schizzo. Schizzo è in vacanza a Barcellona o lì vicino.
Sto già tornando. Stiamo tornando dal Nabat che è sotto sgombero il 19 di luglio. È stato programmato lo sgombero del Nabat che ospita appunto i ragazzi del 27F che sono dopo essere stati 14-15 mesi in galera sono andati a occupare questo posto grandioso a Ospitalet e che ha tenuto dall'agosto dell'anno scorso fino adesso. Fra un po' potrebbe fare un anno, però il comune di Ospitalet non è dell'idea e vorrebbe chiuderli vorrebbe sgomberare prima. Tra l'altro è veramente significativa la data che è stata scelta del 19 di luglio, che è il giorno in cui Barcellona insorge contro il golpe fascista, i militari che cercano di prendere il potere in tutta Spagna.
Tu dici che lo sanno? L'hanno fatto apposta perché lo sapevano? E volevano l'insurrezione spagnola?
È uno di quei casi che fanno pensare, no? C'è una bella celebrazione, lo stesso come quando lo Stato spagnolo gli manda le mascherine a Catalogna e le manda nell'esatto numero della data in cui Catalogna perse la battaglia, in cui perse l'indipendenza con Spagna.
Quindi vuoi dirmi che nulla è per caso, stai diventando buddista.
Volte, sì, come dice okay. Bubba, il famoso...
Nulla è per caso, ho capito, l'energia sta girando, sta portando... Senti dai, arriviamo alle domande essenziali, ma sti ragazzi so che hanno già messo in piedi un paio di assemblee per discutere la reazione da mettere in piedi e stanno cercando di coinvolgere la gente locale.
Ci sono alcune strade che sono parallele, c'è un ricorso che però è molto un ricorso burocratico così, che ha ben poca possibilità di essere accolto perché possono non rispondere dopo hanno sgomberato, insomma è tutto in mano loro, è tutta discrezione loro. Quindi è la solita fottitura della strada democratica che ti viene offerta per fotterti con le tue mani, per transigere sui tuoi stessi principi e passare dalla parte loro, dice ecco, sei stato dalla parte loro, adesso pigliatela in culo, sei bravo. Effettivamente questa cosa ha ben poche possibilità. La cosa che ha più possibilità è una chiamata all'azione diretta, alla resistenza, eccetera, che si sta verificando e che c'è la possibilità. Ci sono parecchi compagni che sono anche interessati a venire qui, non solo dal resto di Spagna, ma anche dal resto d'Europa, perché questo è un posto che è un po' anche un po' un simbolo, no? Non è soltanto un posto occupato come tanti, no? Ma è anche ha tutta una storia contro la repressione, ha una storia già precedente perché questo è il Nabat numero 3, ce ne sono già stati altri due prima, è una roba che arriva dal 2018, insomma è una cosa che ha già un po' di vita dietro, no? Un po' di vissuto dietro. E se vogliamo rimanere un po' sul vivo, mi sa che hanno fatto bene i ragazzi a parlare più di autogestione dell'azione diretta, di prepararsi a resistere piuttosto che prepararsi ad andare via, ecco. Poi uno va anche via, va a cercarsi un altro posto, se lo va a prendere, però non è detto che lo debba mollare così. Adesso vedremo le ultime evoluzioni, vedremo quali sono le cose. Intanto vorrei riportare l'attenzione sul fatto che il 19 di luglio a Scaso combatteva sulla Diagonale e poi va a morire con un colpo in fronte alla caserma Tarazana della Marina, dove c'è la colonna di Cristoforo Colombo, adesso c'è il Museo della Marina. Durruti conquista la telefonica, che sarà poi un oggetto contesissimo anche nel 37 cercherà i comunisti e gli sbirri entreranno lì dentro per cercare di strappare questo punto di controllo delle comunicazioni che era nelle mani dei lavoratori della CNT anarchici. E ecco, il 19 di luglio, allora dice: cosa facciamo? Li sgomberiamo.
Ok, guarda, quindi tu stai cercando di riportare alla memoria, c'è cioè questo parallelismo tra l'inizio della, sostanzialmente, della rivolta, della, come dire, della rivoluzione, della guerra civile, cioè di quello che sarà tutto l'antagonismo armato della guerra di Spagna, con lo sgombero del Nabat 3. Guarda, io mi auguro che sia un po' meno cruento, no, non porti a tutto ciò, perché comunque...
Che non sia cruento, anch'io mi auguro, ecco, che non ci sia da soffrire troppo, ma nello stesso tempo io vorrei pur salvare un po' qualche principio, se no tanto vale scomparire nel nulla, nel fango della via.
Quindi ti troveremo sul tetto del Nabat 3 armato, va bene, ho capito.
È possibile. Possiamo già diramare un appello tranquillamente.
Bene, ottimo.
Il 19 di luglio si va a festeggiare la rivoluzione spagnola
al Nabat. Mi sembra, ecco, questo mi sembra un ottimo appello. Facciamolo più chiaramente. 19 luglio 2023, definiamo, perché qualcuno non vorrei che arrivasse al 36 a fare, cioè sbagliasse anno. 19 luglio 2023, Nabat, presso che città?
Ospitalet, via. Che è un banlieue, la banlieue Cagliarodes, che numero è?
60,
sì. Sì, Cagliarodes 60, tutti pronti, perché magari è la volta che si resiste invece che andare via subito.
Muy bien, muy bien.
E per l'occasione ti mettono un pezzo che si chiama Civil War.
Bueno.
Meglio di così.
Dai, un saluto, un abbraccio a tutti i nabattoni e viva l'anarchia sempre.
Sì, viva l'anarchia.
Ciao.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site. Anyone possessing a firearm or any item or instrument that can be used as a weapon will be deemed an enemy of the state and will be arrested on site. UN peacekeeping garrisons have severed all data transmissions and telephone communications for national security. Any violation of martial law will result in immediate arrests and trial for treason. All traitors will be shot. America is now engaged in civil war.
It's already started. May be too late to stop. It's already on. They're shooting at cops. They're pushing the line. Racism is high. The country's divided. You know the fuck why. The press up the pull and pushes the truth. The public is dumb, delusional youth. Our leaders are evil, lie after lie. The public is armed and ready to die. This wouldn't mind a war, motherfucker pain. Cops are killing people and never do time. And hood, we're killing each other like that ain't no crime. I'm feeling the tension, don't tell me you don't. These fools will get us all killed, don't tell me they won't. There's guns on the street, it's already too late. The net's overloaded with pure racial hate. The press just instigates, they love a fight. Don't give a fuck about who gets hurt, just news at night. White and black, but if you come to shoot me, yo, I'm shooting back. What side you on when the shit pops off? Black or white, wrong or right? Rich or poor, urban war, this shit might just jump off tonight. What side you on when the shit pops off? Black or white, wrong or right?
Questo pezzone di Body Count non è un pezzo a caso, è un pezzo che parla della repressione che avviene negli Stati Uniti nelle proteste di Black Lives Matter. Sono un gruppaccio degli anni 90 di tamarri, di gente di strada che comunque ha sempre militato e sempre portato avanti le questioni sull'antirazzismo da un punto di vista del ghetto e di tutto ciò che serve per sopravvivere in quelle condizioni lì. E ora un altro pezzo super.
I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn.
Penso le note della nostra nuova sigla, come avete probabilmente sentito nelle ultime settimane, sono diverse cover di Painting Black, in questo caso sono i Gob. Voglio ancora una volta salutare e ringraziare soprattutto i nostri ascoltatori per l'interazione che hanno avuto oggi nei nostri confronti e per i messaggi di, come dire, commoventi, di sostegno alla trasmissione che abbiamo fatto e le tematiche che abbiamo toccato, in particolare sulla rubrica sull'antifascismo. E questo ci rende molto contenti, orgogliosi e ci incoraggia anche a continuare in questa maniera.
I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world's black. No more will my green sea go.
E quindi ne approfitto ancora per ricordarvi che nella prossima puntata ci sarà un altro intervento di Marco Belletti, che ci racconterà un altro pezzo di storia vissuta dai partigiani del Canavese. Tutti i racconti saranno incentrati su storie più o meno accadute in quella zona lì del Piemonte, ma non solo, perché poi ci sarà anche una parte dedicata alle donne nella Resistenza. E buon ascolto di sigla e non dimenticatevi che Radio Blackout ha bisogno di voi. I wanna see it painted, painted black, black as night, black as cold. I wanna see the sun blot it out from the sky. I wanna see it painted, 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 painted black, yeah.
Oltre le sbarre, CCC, CNC, NCN live, sabato 24 giugno dalle 22.30. Fatevi immergere nelle atmosfere post-industriali.
Suoneranno inoltre Plasticone Live Set, Yashin e Nig Nig Nig.
Al Mescallo occupato, Parco della Certosa, Collegno.
Il tutto benefit autosussistenza energetica. Siate puntuali, chi c'è c'è, chi non c'è non ce n'è.
alle fresche frasche del cortile di Via Cecchi 21 barra A e siamo felici di ascoltare un concertino tropicale col quartetto Zula Bossa. Musiche sudamericane d'autore. Oh, ma chi è?
Oh, Barba, oh. Com'è?
Ciao, tutto bene?
Che stai facendo?
Sto registrando lo spottino della viola.
Ah, scusa, ti ho disturbato.
Sì, scusa.
Ah, ritorna la viola in radio?
Sì, giovedì 29.
Ah, figo. E cosa facciamo per la viola così?
Facciamo un bel concertino sudamericano.
Ah, sudamericano.
Sì, Brasile, Venezuela.
Okay. Sì, ho
e
capito.
Non solo.
Senti, Barbara, volevo dirti una cosa. Siamo amici io e te, no? Da sì. Tanti anni.
Beh, sì.
Certo, senti, prima che te lo dice qualcun altro, guarda, te lo voglio dire io. Hai rotto i coglioni con sto Brasile, Barbara. Hai rotto i coglioni. E son 20 anni e vai in giro con l'infradito. Oramai c'hai i piedi
18.
Gonfi. Ti metti sto tanga che oramai ti sta stretta. Basta con sto Brasile.
A quasi 50 anni, che
io te lo dico, non vengo.
Ma senti, ma se ad Aguaplano c'è sempre il sole. Aperitivo a tema, DJ set e poi alle 22 concertino con il quartetto Zula Bossa. Carmela, Cristian, Giorgio e Toti, insomma, ci delizieranno con la loro musica. Fine della piola, ore 1. Ragazzi, per la gioia dei vicini e dei mattinieri.
Barbara, senti, scusa se ti disturbo con sto messaggio, volevo dirti, ho sentito il gruppo, ma sai che non mi dispiace, mi sta appassionando questa cosa del brasileggio, della saudade, dita. Volevo dirti infatti, a proposito, giovedì se vengo hai un tanga da prestarmi.
Samedi 1er juillet à 17h, manifestation contre le CPR et son réouverture.
Les CPR, centres de permanence pour les rapatriements, sont des prisons et des lieux où les personnes sans papiers sont détenues dans l'attente d'être expulsées vers les pays d'origine.
Le CPR de Turin, Corso Brunelleschi, a été formé dans le mois de mars. Grâce au soulèvement courageux des détenus qui ont mis le feu à leur structure. Maintenant, la préfecture de Turin veut les rénover et les rouvrir en utilisant des finances du dernier loi Coutre qui prévoit la construction de nouveaux centres dans chaque région de l'Italie. Ne les laissons pas faire, ni ici ni ailleurs.
On se retrouve samedi 1er juillet à 17h, Piazza Castello, pour un cortège contre la torture et la violence d'État, contre les CPR et la détention administrative.
fra dimenticanza imperdonabile.
Cosa è successo? Cosa?
Succede che ci siamo dimenticati prima di tutto di salutare i nostri fedeli ascoltatori di Rai 3 che come tutte le sere si collegano per sentire
Radio 3 Suite.
Radio 3 Suite, esattamente.
Ero ancora emozionata dal calore che ho ricevuto dai nostri ascoltatori, che effettivamente questa me la sono persa.
Dai, adesso ci rifacciamo. Ma ancora peggio, ci stiamo dimenticando gli appuntamenti del fine settimana.
Abbiamo però mandato gli spottini, quindi il mezcal occupato che oltre le sbarre ospita i CCC, CCNC, NCN, sono riuscita pure a dirlo giusto, domani alle 22.30 assieme a Plasticona, Yashi e Nick Nick Nick.
E questa sera cena Bella Vita presso il Barocchio occupato.
E poi domenica pizza Bella Vita sempre al Barocchio Squat.
E a questo punto abbiamo detto quasi tutto, se non che ciao bella gente!
Ciao da Fra, e state collegate le libere frequenze di Radio Blackout.